Notizie. Il GR delle 11.
Buongiorno in studio, Chiara Placenti. Migliaia di studenti in strada in Australia, Thailandia, Indonesia e India per lo sciopero globale in vista del summit ONU sul clima lunedì a New York. Al via manifestazioni anche in Giappone, Filippine e Birmania. Saranno 150 paesi in tutto coinvolti nel mondo. Il clou a New York, dove Greta Thunberg guiderà le manifestazioni. In Italia con la politica, Conte garantisce sulla tenuta dell'esecutivo, intanto Prodi attacca il partito di Renzi come lo yogurt a scadenza ravvicinata.
I partiti personali funzionano la prima volta, ripeterli crea problemi. Il fondatore dell'Ulivo bacchetta la scissione del senatore di Rignano, che ha dato vita alla formazione politica Italia Viva con gruppi autonomi sia alla Camera che al Senato. La scelta di Renzi di staccarsi dal PD, afferma Romano Prodi, era prevedibile ma è ugualmente inspiegabile nei tempi, non influirà sul governo. Grazie a Italia Viva il governo avrà più parlamentari, non meno, assicura Maria Elena Boschi. Anche il premier Conte ha condannato i tempi del distacco dal PD, ma ad agitare le acque politiche due fatti: l'invito del grillino Di Battista rivolto ai militanti del movimento a non fidarsi del Partito Democratico e l'indagine della magistratura per traffico di influenze illecite su Alberto Bianchi, ex presidente di Open, alla Fondazione Cassaforte per le iniziative di Renzi, tra cui la Leopolda. Alessio Orlandi, linea allo studio.
Un migrante di origine sudanese è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco ieri nel centro di Abu Sit a Tripoli, lo denuncia l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che era presente col proprio staff. Flavio Di Giacomo è responsabile della sezione Mediterraneo dell'OIM.
Ieri c'è stato il trasferimento sulle coste libiche da parte di 103 migranti che sono stati soccorsi, intercettati più che altro dalla Guardia Costiera libica e riportati in Libia. Evidentemente ci sono dei migranti che, così come ci hanno riferito i nostri colleghi, non volevano essere portati nei centri di detenzione, e alcuni migranti hanno cercato di fuggire. Ora pare che ci fosse una situazione di particolare caos con parecchi uomini armati, non si è capito chi ha sparato e hanno colpito un migrante sudanese allo stomaco. I nostri colleghi, c'erano dei medici OIM, l'hanno subito soccorso, l'ho portato in ospedale ma dopo 2 ore è morto. Quindi noi che venga subito avviata un'inchiesta per capire chi è stato a sparare.
L'Austria ci riprova, il Parlamento ha approvato un emendamento che rilancia il tema del doppio passaporto per gli altoatesini. Il documento prevede l'avvio di colloqui con Roma e Bolzano sul tema. La polizia sta notificando numerose misure cautelari in Piemonte, Lombardia e Sardegna nei confronti degli anarchici che il 9 febbraio a Torino, durante un corteo, crearono disordini in città. Stati Uniti, almeno una persona è rimasta uccisa e 8 ferite in 2 sparatori a Washington, la prima avvenuta a Columbia Heights, nella parte nord-occidentale della città, la seconda nella parte nord-orientale. Non è ancora chiaro se ci sia un collegamento. La polizia, che ancora non sa il movente, è alla ricerca di 2 uomini armati. È tutto, più tardi.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. tema odierno le parabole di Papa Francesco. Ospite in collegamento telefonico Luigi Accattoli, vaticanista del Corriere della Sera. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
Io ricordo quando ero studiante di filosofia, un vecchio gesuita furbacione, buono ma un po' furbacione, mi consigliò: se tu vuoi sopravvivere nella vita religiosa, pensa chiaro sempre, ma sempre parla oscuro. È un modo di ipocrisia clericale, diciamo così, no? No, la penso così, ma sta il vescovo lì, o sta quel vicario, o tra l'altro, meglio sta zitto, e poi la cucino con i miei amici, no?
Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Mater. Ecco, avete sentito questa parabola di Papa Francesco? Sì, perché oggi parleremo proprio di parabole del Santo Padre, e lo facciamo con Luigi Accattoli. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Luigi. Siamo entrati subito nel cuore, possiamo dire, della nostra trasmissione. Sì, Luigi Accattoli con Ciro Fusco, un altro giornalista vaticanista, hanno scritto un libro, C'era un vecchio gesuita furbaccione, in cui sono state raccolte ben 110 parabole di Papa Francesco, e hanno titolato appunto il libro C'era un vecchio gesuita furbaccione, prendendo lo spunto da questa parabola che abbiamo ascoltato. Ma perché, Luigi, hai pensato di fare un libro su Papa Francesco, sui suoi riferimenti, sulle sue parabole?
Perché la dimensione narrativa della sua predicazione, cioè il fatto che usa molti racconti, aneddoti della sua biografia, dell'infanzia, ma anche relativi alla vita comune della gente, questi racconti sono fortemente istruttivi e sono proprio come le parabole di Gesù, come funzione, finalità, per scuotere, per dare insegnamento, e attirano l'attenzione dei media per la curiosità che destano, ma poi nessuno le studia. Allora noi, Ciro Fusco ed io, le abbiamo studiate, abbiamo raccolto le migliori, ce ne sono tante di più, ne abbiamo raccolte 110 appunto, e abbiamo cercato di interpretarle.
Ma secondo te si tratta di magistero narrativo, si tratta di pedagogia vissuta, o è semplicemente sono racconti tipici di quelli che vanno anche i nostri parroci? Perché Papa Francesco fa ricorso a esempi di vita concreti per spiegare il Vangelo?
Non è qualcosa di banale, di occasionale, superficiale, è molto intenzionale, anche teorizza Papa Francesco nell'Evangelica Gaudium, dice che bisogna avere metafore, bisogna avere immagini. Ecco, i racconti sono nella predicazione uno strumento per rendere evidente l'insegnamento, per rendere immediatamente comprensibile l'insegnamento. E abbiamo studiato gli esegeti che hanno messo mano alle parabole di Gesù per vedere se c'era similitudine. Abbiamo trovato che la similitudine è molto forte, cioè Papa Francesco usa i racconti di vita proprio come Gesù usava le parabole, per questo le abbiamo intitolate parabole. Sono esempi della vita concreta: una donna lavora all'aeroporto, un uomo costruisce una casa per la terza volta, eccetera, e attirano quindi immediatamente l'attenzione, scuotono perché sono spesso racconti forti e gli permettono di dare un insegnamento anche quando non c'è una possibilità di arrivare a dettare una regola di vita, però indicano una direzione, ecco, proprio come nel Vangelo.
Sì, ma credo che ci sia una differenza tra le parabole di Gesù e i racconti di Papa Bergoglio. Le parabole di Gesù, le abbiamo ascoltate proprio domenica, nel Vangelo, in il rito romano, le parabole che riguardavano le 10 monete, oppure del figlior prodigo, eccetera. Ma quelle di Papa Bergoglio sono vita vissuta, sono storie vive, nascono dalla realtà di tutti i giorni. Non ti sembra?
Sì, indubbiamente. Però bisogna tener conto che anche Gesù prendeva dal concreto e faceva riferimento anche a fatti che nella comunità erano noti, che naturalmente non sono più noti a noi, ma quando dice che un signore molto ricco costruisce granai subito prima della morte, possiamo immaginare che ci fosse un episodio di questo tipo, e così tante altre volte sono racconti costruiti, diciamo pure inventati, ma su una base di verità immediatamente percepibile. Nel caso di Papa Francesco sono tendenzialmente racconti presi dal vero, dalla cronaca, dal vissuto, dalla sua memoria, ma possono avere anche aggiustamenti e qualcuno di questi racconti può essere anche inventato. Quindi non metterei l'accento sulla diversità, ma piuttosto sulla similitudine.
Entriamo nel vivo, ecco, di alcune parabole. Non possiamo ovviamente leggervi tutte quante, l'unico modo per poterle leggere, ecco, e prendere dal libro, è stato edito dalle Paoline, c'era un vecchio gesuita furbaccione. Abbiamo notato che Papa Francesco si sofferma molto sugli esempi riguardo all'aborto, allo sfruttamento, alla povertà. È interessante quella parabola che riguarda quella ragazza madre che va in chiesa, in parrocchia, e dice al segretario: voglio battezzare il bambino. E poi questo cristiano, questa cristiana, le dice: no, tu non puoi perché non sei sposata. Questa ragazza, che ha avuto il coraggio di portare avanti la sua gravidanza e non rinviare suo figlio al mittente, cosa trova? Una porta chiusa. Gesù ha istituito 7 sacramenti e noi con questo atteggiamento istituiamo l'8º, il sacramento della dogana pastorale. Ecco, molto bello anche questo, molto concreto. Ma è interessante poi che voi, tu e Ciro Fusco, scrivete anche dei corsivi di riflessione. La parabola della ragazza madre nell'omelia è introdotta con queste parole: siamo tante volte controllori della fede invece di diventare facilitatori della fede della gente. È una tentazione che c'è da sempre, che è quella di impadronirci, di appropriarci un po' del Signore. È forte questa parabola, vero Luigi?
Ma certamente, dicevo prima che il genere narrativo permette al Papa di avere presa sugli uditori, e perché subito che arriva un racconto si drizzano le orecchie, siamo più interessati che non dalle teorie, e gli permette, oltre a attirare l'attenzione, di scuotere, perché appunto la storia che viene narrata è spesso molto toccante. Ed è esattamente quello che fa Gesù quando dice questa parabola della donna che va alla segreteria della parrocchia. La possiamo paragonare a quella che nel Vangelo riguarda i due uomini che vanno al Tempio a pregare, e uno si ferma in fondo e uno va avanti, cioè c'è la concretezza della vita. Tutti gli uditori di Gesù avevano visto la diversità nel pregare dei devoti di Israele, e tutti gli ascoltatori di Papa Bergoglio sanno che cosa ti rispondono quando vai a una segreteria parrocchiale o ad altro ambiente, tribunale diocesano, eccetera, e la dogana pastorale la conosciamo tutti.
Sì, tante volte Papa Francesco ha anche definito certi atteggiamenti di alcuni sacerdoti non funzionari. Non siete funzionari, ma siete portatori della parola. Interessante anche la parabola qui nel libro, è la numero 8. Sono una ragazza madre con un divorzio alle spalle. Poi mi sono fidanzata con un uomo. Quando a giugno ho scoperto di essere incinta, ho saputo la verità. Era sposato, aveva un figlio e voleva che abortissi. Così Anna, 35 anni, scrive al Papa nell'estate del 2013. E cosa fa il Papa? La chiama al telefono. Mi ha rassicurato, ha raccontato poi Anna, dicendomi che il bimbo era un dono di Dio, un segno della provvidenza, che ero stata coraggiosa e forte. Gli ho detto che intendevo battezzarlo, ma che avevo paura che non fosse possibile perché sono una ragazza madre, già divorziata, e lui mi ha rassicurata. Sono convinto che non avrai problemi a battezzarlo, ma se ci fossero, lo battezzo io. Anche questa è un'attenzione. Ed è del 2013, tematiche che poi verranno affrontate in due sinodi sulla famiglia e poi nel documento Amoris Laetitia. Luigi.
La forza del racconto, la forza di insegnamento sta in questo, che il Papa con poche parole, con questa narrazione, mette di fronte alla loro responsabilità i vescovi e i preti. Tutte le volte che si presenta il caso di una irregolarità nel matrimonio, nella nascita dei figli, eccetera, una volta si diceva figli illegittimi con questa espressione terribile, e si diceva non possono essere battezzati finché non c'è un matrimonio regolare dei genitori che si prendono responsabilità, eccetera. Il Papa vuole cambiare queste regole, vuole che il battesimo non abbia condizionamenti, perché è l'accesso a Dio, l'ingresso nella famiglia dei figli di Dio, e quindi tutti hanno diritto al battesimo, purché lo chiedano i grandi per i loro piccini, e per dare questo insegnamento il racconto dice molto di più di parole teoriche. Credo che dopo questo racconto e dopo il gesto di aver battezzato nella Sistina la figlia di una coppia di sposati solo in comune, questo ha fatto il Papa in quel primo anno di pontificato, credo che nessuno possa più rifiutare il battesimo in quelle circostanze. Ecco, il racconto è un magistero ed è persino un canone di vita.
Sì, in poche parole, Luigi, tu dici che più che scrivere documenti, encicliche, eccetera, ci presenta la realtà, partendo dalla realtà di vita di tutti i giorni, ci dice come dobbiamo comportarci. Ha abortito, si è risposata. Questo è un altro fatto reale. Penso alla situazione di una donna che ha avuto alle spalle un matrimonio fallito nel quale ha pure abortito. Poi questa donna si è risposata e adesso è serena con 5 figli. L'aborto le pesa enormemente ed è sinceramente pentita. Vorrebbe andare avanti nella vita cristiana. Che cosa fa il confessore? Punto interrogativo. Che cosa fa il confessore? Qui si pone anche un interrogativo molto importante anche di pastorale da parte dei sacerdoti.
Certo, qui c'è in nuce il capitolo 8 della Amoris Laetitia, che è quello denomina l'argomento che è divulgato,
che più scotta, che più ha suscitato polemiche, il
sì,
capitolo 8, esatto, in comunione, non comunione, anche se non parla di comunione in quel ecco. Qualcuno
allora,
sì. Prego Luigi.
Volevo dire, in questo racconto c'è in sintesi l'insegnamento che poi il Papa svolge in quel capitolo della esortazione apostolica. Il racconto però viene prima ed è comprensibile anche alla comune umanità, non c'è bisogno di un teologo, di un giurista per capire questo racconto. Il Papa ci vuole dire, se una persona ha vissuto una conversione e però non può tornare indietro, non può mettersi in regola, come dicevano una volta i sacerdoti, noi possiamo aiutarla, possiamo trovarle un posto nella Chiesa, c'è la possibilità di una misericordia, può essere in grazia di Dio, pur non avendo una situazione regolare dal punto di vista giuridico, canonico. Ecco, il Papa invita a discernere e a dire, quando dice che cosa fa il confessore, è lo stesso che poi nella esortazione è argomentato come discernimento dei singoli casi in cui, in dialogo con il confessore, secondo le indicazioni del vescovo, si può anche arrivare ad ammettere ai sacramenti un divorziato risposato, purché siano passati anni, purché ci sia un cammino di conversione, purché ci sia pentimento, ci sono 6 condizioni. Ma tutto questo nel racconto è detto con la parola, con la frase, che cosa fa il confessore?
Esatto, che cosa fa il confessore? Credo che l'attenzione deve essere sempre sulla persona, più che sulla legge, e di questo è tornato tante volte Papa Francesco, ma Papa Francesco ha anche molto attenzione per i bambini, sullo sfruttamento dei bambini, tant'è vero che in un'intervista rilasciata alla Franca Giansoldati del Messaggero ha detto che lo sfruttamento dei bambini mi fa soffrire. Anche in Argentina è la stessa cosa. Una volta mi avvertirono su una strada di Buenos Aires se c'erano ragazzine prostitute di 12 anni. Mi sono informato ed effettivamente era così. Mi ha fatto male, ma ancora di più vedere che si fermavano auto di grossa cilindrata guidata da anziani. Potevano essere i loro nonni. facevano salire la bambina e la pagavano 15 pesos, che poi servivano per comprare gli scarti della droga, il pacco. Per me sono pedofili queste persone che fanno questo alle bambine. E poi, conclude, succede anche a Roma. La città eterna, che dovrebbe essere un faro nel mondo, è specchio del degrado morale della società. Ecco, partendo da un fatto di Buenos Aires, arriva a Roma per dire che anche nella nostra società c'è questo degrado nei confronti dei bambini. E poi anche... In un'intervista a Paolo Ruffini e a Lucio Brunelli di TV 2000, quando appunto Paolo Ruffini era direttore di TV 2000, adesso è al Dicastero della Comunicazione, Papa Francesco dice che quando ho visitato le ragazze che sono state tolte dallo sfruttamento della prostituzione, ne ricordo una dall'Africa, bellissima, giovanissima, sfruttata. Era incinta, sfruttata, ma anche con bastonate dure e torture. Tu devi andare a lavorare. E lei, quando raccontava la sua storia, c'erano 15 ragazze lì, che mi raccontavano le storie ognuna. Mi diceva questa ragazza: padre, io ho partorito d'inverno sulla strada, sola, da sola, la mia bambina è morta. La facevano lavorare fino a quel giorno, perché se non portava agli sfruttatori tanto, era bastonata, anche torturata. A un'altra avevano tagliato l'orecchio, perché non aveva portato, questo è. E ho pensato non solo agli sfruttatori, anche a quelli che pagavano le ragazze, ma non sanno loro che con quei soldi, per togliersi una soddisfazione sessuale, aiutavano gli sfruttatori? E queste due parabole sono degli insegnamenti concreti, vero Luigi?
Diciamo, colpisce la forza persino spietata degli esempi, perché non solo dice quelle ragazzine di 12 anni, bambine, vengono costrette a prostituirsi dalle circostanze di vita, ma poi dice con quei soldi, con quei 15 pesos, vanno a comprarsi la droga, cioè ci mette un altro carico sulla coscienza come ascoltatori, e anche qui in questo secondo racconto aggiunge un di più, diciamo, a quello che era già la situazione di partenza, con scusa, ora mi sfugge com'era il secondo racconto, era mi ricordi
che ha partorito d'inverno strada.
Quando dice ha partorito sulla strada, non dice solo questo, come farebbe uno che non vuole impressionare troppo gli uditori, ma aggiunge: e la bambina è morta. Aggiunge anche questo particolare che rende ancora più terribile la situazione. Questo è l'uso della parabola per scuotere le coscienze.
Sì, e poi questa parabola è stata raccontata nel 2016 e nell'occasione della visita alla Casa Romana della Comunità di Papa Giovanni XXIII, Papa Francesco ha chiesto perdono nell'anno santo della misericordia per tutti quei cattolici e credenti che hanno partecipato a questo mercato sfruttandovi e facendovi del male. Ecco, rivolgendosi alle ragazze che erano ospiti della comunità di Papa Giovanni. E noi cattolici siamo veramente, tante volte non diamo il buon esempio.
Purtroppo. Purtroppo sì, a Roma, negli anni santi, anche nei secoli, la prostituzione veniva tassata e con i proventi delle prostitute nella Roma dei papi si facevano i lavori pubblici. Questo diciamo ci può dare un'idea come nei secoli e oggi ci sia questa insensibilità morale così diffusa. E possiamo anche fare un'altra riflessione. Spesso Papa Francesco viene accusato dagli ambienti tradizionalisti di non predicare la conversione, di non richiamare il mistero del peccato, di non insistere sulla necessità di evitare il peccato. E che cosa sono allora tutti questi racconti? Cosa dice con questo magistero narrativo Papa Francesco, se non che andiamo all'inferno facendo i pedofili e gli spettatori, costringendo le donne a partorire sulla strada o alle bambine neonate a morire di freddo?
Esatto, esatto, e questo è proprio vero. Ma chiedo a Barbara in regia, ecco, di farci ascoltare un'altra parabola molto bella che ha raccontato Papa Francesco.
Alcuni giorni fa è successa una storia piccolina di città. C'era un rifugiato che cercava una strada e una signora gli si avvicinò. Dice, ma lei cerca qualcosa? Era senza scarpe quel rifugiato. E lui ha detto, io vorrei andare a San Pietro per entrare alla Porta Santa. E la signora pensò, ma non ha scarpe, come andremo camminando, no? E chiamò un taxi. Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava. E l'autista del taxi quasi non voleva che salisse, ma alla fine l'ha lasciato salire al taxi e la signora accanto a lui. E la signora gli domandò un po' della sua storia di rifugiato ed emigrante. Nel percorso del viaggio 10 minuti fino ad arrivare qui, quest'uomo raccontò sua storia di dolore, di guerra, di fame e perché aveva fuggito dalla sua patria per migrare qui. Quando sono arrivati, la signora apre la borsa per pagare il tassista. E il tassista, l'uomo, l'autista, che all'inizio non voleva che questo migrante salisse perché puzzava, le ha detto alla signora, no signora, sono io che devo pagare lei, perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha cambiato il cuore.
Ecco Luigi, questa ho voluto sceglierla e farla ascoltare direttamente perché è molto, ma molto significativa. Noi siamo sempre prevenuti. nei confronti degli immigrati, sono da rimandare indietro, sono che stiano laggiù, eccetera, eccetera. Ecco, questo tassista ci dà un esempio. Quando le persone si conoscono direttamente, credo che si cambi il nostro modo di pensare. E sugli immigrati, sempre in questo libro vengono raccontate diverse parabole, tra l'altro ricordo quella alla numero 25, quando sono andato a Lampedusa un giovane eritreo mi ha raccontato che dal momento in cui era fuggito dalla sua terra per venire in Europa in cerca di un futuro erano passati 3 anni, pensate un po', dall'Eritrea a Lampedusa 3 anni, e in quei 3 anni cosa ha fatto? Non è che abbia vissuto come nel divertimento, e in questi 3 anni era stato rapito, fatto schiavo, subito abusi sessuali ben 5 volte, una volta era stato venduto addirittura come schiavo. Veramente è la schiavitù, si dice che non esiste più. La vita dei rifugiati è una via crucis, concludeva il Santo Padre nel dialogo con i gesuiti filippini nel 2015. Luigi.
Io penso che nella parabola del rifugiato che sale sul taxi, e anche in questa ovviamente ultima, noi abbiamo una filigrana evangelica molto 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 chiara. È una, quella del taxi è una parabola della misericordia, simile a quelle che abbiamo ascoltato domenica nel Vangelo, è molto molto paragonabile alla parabola del Samaritano, perché c'è, va bene, nella cavalcatura del Samaritano, qui c'è il taxi e c'è l'uomo che puzza, che potrebbe inquinare l'automobile del tassista, ed è il sangue del ferito che potrebbe rendere impuro il levita, il sacerdote, se lo toccasse. Ci sono forti similitudini, e poi il tassista potrebbe essere il locandiere che si vede pagato e si vede deve riflettere, ma perché questo samaritano ha portato questo ferito da me? Ecco, tutto, c'è una filigrana evangelica straordinaria che non c'è dubbio deve nella intenzione del Papa deve scuotere ancora più fortemente, scuote naturalmente la Odissea, la tragedia del fuggiasco che in 3 anni subisce violenze di tutti i tipi, eccetera. Io mi rendo conto, facendo questo lavoro con il collega, ci siamo resi conto della straordinaria pregnanza evangelica di questo modo di predicare con i racconti.
Secondo te, Luigi, il Papa Francesco è criticato. Qualcuno dice che nessun Papa è stato criticato come Papa Francesco, ma non è che viene criticato perché veramente scuote a fondo le coscienze anche con questi esempi molto concreti, anche su questo continuo ritorno al dialogo con tutti, al perdono di tutte le offese passate, a chiedere scusa, una parola tanti non sanno pronunciare, che lui ripete invece spesso.
È Papa più criticato forse, ma solo relativamente agli ultimi decenni, cioè tra i papi, chiamiamoli così, del concilio, del dopo concilio. Non andiamo più indietro, perché indietro ci sono state talmente tante vicende che i papi sono stati criticati anche molto di più di Papa Francesco. Questo per
era per il nostro periodo, ecco, in cui viviamo.
Sì. Per gli ultimi 70 anni, diciamo. Allora questo è vero, è il più criticato. Allora i motivi delle critiche sono tanti, li ho studiati abbastanza, sono diventato un po' un cultore di questa problematica del dibattito sul Papa, e penso che il motivo fondamentale sia perché propone grandi cambiamenti, e c'è molta gente nella Chiesa che non vuole cambiamenti, e quindi qui viene la critica. Però immediatamente per secondo viene proprio quello che dici tu, cioè l'essere un evangelizzatore molto esigente, un pastore severo, tutto il contrario dell'immagine che così diciamo pigramente i media trasmettono di un papa sorridente, accogliente, bonario, che alleggerisce i pesi. Non è vero, è un pontificato drammatico, perché si espone alla critica con le riforme che propone, e poi è un papa esigentissimo che scuote le coscienze e che si espone al rifiuto delle coscienze che non vogliono essere scosse.
Hai detto bene, che non vogliono essere scosse, che non vogliono mettersi in crisi, che non vogliono convertirsi. Se noi pensiamo al messaggio di Fatima 1917, che parlava di conversione, la Chiesa si deve convertire, e Papa Francesco continua a ripetere questa parola. Un breve stacco musicale e apriamo le telefonate con voi, ascoltatori di Radio Mater.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Tema odierno, le parabole di Papa Francesco. Ospite in collegamento telefonico Luigi Accattoli, vaticanista del Corriere della Sera. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, numero per la diretta 031 646000. Potete inviare le vostre riflessioni anche al numero degli SMS 331 7914523, oppure per email all'indirizzo diretta@radiomater.org. Ecco, possiamo accogliere la prima telefonata. Abbiamo con noi Marco che chiama da Lecco. Prego.
Sì, buongiorno Marco.
Buongiorno. Senta, io volevo chiedere una cosa, ma il Papa buono era Giovanni XXIII di Bergamo, ma a quanto sembra, a quanto si dice, non era poi così tanto buono, diciamo, ecco, anche come carattere. Ecco, poi secondo, perché questo Papa non si pronuncia definitivamente sul fenomeno di Medjugorje, che ha dato tante delusioni anche. Ti aspetto per radio, grazie.
Accattoli, vuoi rispondere tu? Sul Papa buono, Giovanni XXIII era buono, ma sapeva anche prendere le decisioni quando erano da prendere. Era un buon bergamasco, accogliente, ma che andava dritto secondo le direttive del Vangelo.
Ecco, su Medjugorje il Papa non si pronuncia definitivamente, come non aveva voluto pronunciarsi definitivamente Giovanni Paolo II e come non ha voluto pronunciarsi Benedetto XVI, perché Medjugorje dura da molto tempo e anche i papi precedenti hanno avuto la questione sul tavolo. Il pronunciamento definitivo non si può fare con un fenomeno in corso. Le apparizioni di Medjugorje continuano tutt'oggi e quindi finché questa è la prassi della Chiesa, l'autenticità delle apparizioni non può essere definita finché il fenomeno non è conchiuso. Questa è la ragione. Però il Papa Francesco non trascura il potenziale di conversione di Medjugorje, lo ha lodato più volte e ha nominato un suo delegato che regoli, che presieda all'accoglienza pastorale dei pellegrini. Quindi i pellegrinaggi a Medjugorje non sono più diffidati da lasciare all'iniziativa privata, ma oggi possono essere presi ufficialmente da un vescovo, da un parroco, e accompagnati dai sacerdoti, e là c'è un vescovo che li accoglie a nome del Papa.
Eh sì, e questo vescovo risponde direttamente al Santo Padre.
Sì, è un delegato personale, è stata creata una figura apposita perché la situazione di Medjugorje è straordinaria, ma ciò che è chiaro è che il Papa non ritiene di potersi pronunciare perché il fenomeno è in corso, questo è molto chiaro. Lui personalmente poi ha anche un po' di diffidenza con le apparizioni ripetute e lo ha detto pure questo più di una volta, ma è la sua opinione personale. Il giudizio naturalmente non lo dovrebbe dare lui di persona, lo dovrebbe dare la Congregazione per la Dottrina della Fede con un procedimento consensuale di tutto il dicastero, e questo non si può fare così. L'altro punto chiaro è che la fecondità pastorale di Medjugorje va accolta, va favorita, e il Papa la favorisce più dei predecessori.
Sì, in attesa di altre vostre interventi, telefonate o messaggi, 031 64 60 00, poi diretta a @radiomater.org, volevo soffermarmi con te, Luigi, sul prossimo sinodo dei vescovi sull'Amazzonia. Un tema, un sinodo importante che qualcuno contesta già ancora prima di iniziare. Sull'aereo di ritorno dal Mozambico, Madagascar e Mauritius, ad una domanda sull'ambiente, Papa Francesco ha risposto: bisogna difendere l'ecologia, la biodiversità, che è la nostra vita, difendere l'ossigeno, che è la nostra vita. A me conforta che a portare avanti questa lotta siano i giovani, che hanno una grande coscienza e dicono: il futuro è nostro. col tuo fa quello che vuoi, ma non col nostro. Credo che essere arrivati all'accordo di Parigi è stato un passo avanti, buono, e poi anche gli altri. Sono incontri che aiutano a prendere coscienza. Ma l'anno scorso d'estate, quando ho visto quella foto della nave che navigava al Polo Nord come se niente fosse, ho sentito angoscia. E poco tempo fa abbiamo visto tutti la fotografia dell'atto funebre simbolico per quel ghiacciaio che non c'era più in Groenlandia. Il tema dell'ambiente, ecco, viene portato avanti dalla Chiesa. La Chiesa si fa portatrice e difende un tema che una volta era caro magari a certi politici, ma che ora è caro soprattutto alla Chiesa. Ma anche su questo tema Papa Francesco viene criticato. Luigi.
Sì, perché l'ambiente della Chiesa è a dominante conservatore. Questo ci possono essere tante spiegazioni, diciamo il cristianesimo, la professione cristiana, la testimonianza cristiana che di per sé dovrebbe essere, sarebbe sovversiva, nei paesi di antica cristianità è venuta sposandosi con la maggioranza silenziosa, cioè con quelli che dicono bisogna tenere ordine, le cose devono essere sempre secondo la legge e non si devono fare azzardi perché sono pericolosi, eccetera. Questo allineamento, diciamo, alla opinione conservatrice, culturale e politica della maggioranza dei praticanti, spiega come il tema ecologico venga sentito come estraneo. Dice: ma perché il Papa si deve interessare della natura, delle foreste, dei fiumi? Viene banalizzato così e viene contestato. È la stessa obiezione che si faceva ai papi di prima, quando Leone XIII pone il problema della giustizia per gli operai, e la obiezione della destra cattolica era: ma che c'entra il Papa con i salari degli operai? Questo è una faccenda dei sindacati. E poi quando si sono occupati i papi della pace, la Pacem Terris di Giovanni XXIII, per stare al Papa che l'ascoltatore nominava prima, ma come la pace? È la propaganda dei comunisti, il Papa ora deve parlare della pace. E quando il Paolo VI ha parlato dei popoli del terzo mondo, adesso abbiamo anche il Papa terzomondista. Tutte le nuove responsabilità storiche dei credenti che i papi cercano di insegnare, di promuovere, trovano opposizione in quelli che non vogliono il cambiamento. Ieri non lo volevano con i papi di ieri e oggi non lo vogliono con il Papa di oggi.
Sì, non lo vogliono con il Papa di oggi, sì, quando la Chiesa si muove e tocca certi interessi economici, allora si dice che il Papa è comunista. È interessante, un'altra accusa che viene fatta a Papa Francesco, e lui a questa accusa ha risposto con un aneddoto, una parabola, sempre sull'aereo di ritorno dall'Africa. Una giornalista ha detto che c'è un pericolo di uno scisma in America del Nord, e il Papa ha risposto: mi viene da raccontare un aneddoto. È stato il popolo di Dio a salvare dagli scismi. Gli scismatici sempre hanno una cosa in comune: si staccano dal popolo, dalla fede del popolo di Dio. E quando nel concilio di Efeso c'era la discussione sulla maternità divina di Maria, il popolo, questo è storico, Era all'entrata della cattedrale quando i vescovi entravano per fare il concilio. Erano lì con dei bastoni, li facevano vedere ai vescovi e gridavano Madre di Dio, come per dire, se non fate questo vi aspettano i bastoni. E questa è una parabola, ovviamente non poteva essere sul tuo libro, vero? Però,
no, perché non era raccontata.
Non era stata ancora raccontata. Molto bella per fare capire come tante volte il popolo di Dio sentano i problemi in modo molto vivo.
Io penso che si debba intendere per popolo di Dio, in questo caso, anche i giovani ragazzi che sono sensibili, come il Papa diceva in quella conversazione in aereo, verso la salvaguardia del creato molto di più di noi adulti, e si debba intendere però soprattutto come popolo di Dio in questa materia ecologica, le popolazioni che vivono nelle situazioni dove la natura salvaguardata è problema di vita o di morte per l'intera popolazione. Quando abbiamo visto i roghi, i grandi incendi dell'Amazzonia alla fine d'agosto, se ricordo bene, insomma poche settimane fa, era evidente che le popolazioni che vivono nella foresta amazzonica rischiano la distruzione, la morte, il genocidio se continua lo sfruttamento della grande foresta che per le multinazionali che la vogliono coltivare, favorite ora dal governo del Brasile, hanno interesse, hanno opportunità di favorire il disboscamento e quindi gli incendi. E lo stesso abbiamo visto nel Madagascar, dove pure la gente vive della foresta e dove le foreste vengono incendiate appunto per disboscare, per ragioni commerciali, per estendere le coltivazioni di prodotti unici che si coltivano solo nel Madagascar. Questo però distrugge il popolo, i più poveri della terra. Ecco, allora uno capisce quanto sia drammatica ed esigente la necessità di salvaguardare la nostra madre terra, come la chiamava Francesco d'Assisi.
Luigi, grazie, siamo in conclusione, Barbara dalla regia che ringraziamo per averci seguito in questo sale della terra in cui abbiamo presentato C'era un vecchio gesuita furbaccione, un libro scritto da Luigi Accattoli con Ciro Fusco. Dobbiamo ringraziarti veramente, Luigi, per averci fatto amare ancora di più Papa Francesco. E noi siamo sempre vicino a Santo Padre. Recentemente, quando Gianluca Pedrali, il nostro collaboratore, conduttore, ha presentato a Papa Francesco il libro che abbiamo realizzato per il 25esimo di Radio Mater, che stiamo festeggiando quest'anno, Papa Francesco ha detto: "Ah, Radio Mater, la radio di Maria. Andate avanti e abbiate fiducia. Noi abbiamo fiducia di lei e preghiamo sempre per lei." E il Papa ha risposto: "Lo so, lo so." E questo per noi è stato un abbraccio veramente virtuale, ecco, però che ci fa molto, ma molto piacere. Grazie ad Accattoli e grazie a tutti voi.
Grazie a te.
Che ci avete appunto seguito in questa trasmissione. Arrivederci.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 7 ottobre alle ore 9:35. Tra qualche istante, uniti in preghiera, ci raccogliamo per la recita dell'Angelus e dell'Ora Media.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.